Camps Podcast, corretta alimentazione e sostenibilità, i podcast che ti guidano a mangiare consapevolmente e nel rispetto dell'ambiente. Prodotti da Camps Group in collaborazione con gli esperti di nutrizione Biomed Food. Sushi e Pok, tra salute, tradizione e moda. Quanti di noi hanno assaggiato almeno una volta sushi e Pok, due piatti che rappresentano ormai i food trend del momento? È ormai chiaro che entrambi, di origini diverse ma simili nel gusto, negli ingredienti e nelle caratteristiche nutrizionali, sono ormai consumati abitualmente nelle nostre tavole. Ma li conosciamo veramente? Entrambi molto colorati, appetibili, esteticamente perfetti e fotogenici, sono diventati protagonisti dei social network, sono tra le scelte più gettonate nelle consegne a domicilio, anche tra i giovanissimi, e molti li credono anche particolarmente salutari. Andiamo a scoprirli insieme. Iniziamo dal sushi. Piatto tipico della cucina giapponese, il nome è la combinazione delle parole su e meshi, che significano aceto e riso. Di fatto sono rotolini di pesce composti da polpettine di riso bianco, bollito e aromatizzato con zucchero e aceto di riso, ripiene o avvolte esternamente da pesce crudo o cotto e altri ingredienti, quali alghe, tofu e verdure. Da mangiare rigorosamente con le bacchette, sono da intingere nella salsa di soia e da gustare in un solo boccone. Assieme al sushi viene servito a parte lo zenzero, tagliato a fettine sottili, che serve per ripulire il palato tra due sushi con sapori differenti. Le origini del sushi sono incerte. Sembra sia nato in Cina, intorno al IV secolo, poi portato in Giappone dai monaci buddisti, nel VII secolo. In realtà non era un piatto tipico, ma una tecnica di conservazione del pesce che veniva eviscerato, salato e posto in mezzo al riso cotto, alternato al sale. La fermentazione che ne derivava provocava un aumento di acidità, che permetteva di conservarlo anche per mesi, così da poterlo persino stoccare e trasportare comodamente. Quando poi bisognava consumarlo, il riso veniva eliminato e si mangiava solo il pesce. Tramite i viaggiatori cinesi e coreani, questa tecnica di conservazione arrivò in Giappone, dove sono iniziate diverse rielaborazioni. Non si gettava più il riso fermentato, ma si consumava col pesce, diventando poi una vera e propria ricetta apprezzata dai giapponesi. Intorno al IX secolo si diffuse molto rapidamente in Giappone, entrando a far parte del cibo tradizionale, servito sotto forma di bocconcini di riso aromatizzati all'aceto, ricoperti di fettine di pesce crudo. I primi ristoranti di sushi in Italia sono nati negli anni Ottanta, principalmente nelle grandi città, come Milano e Roma, frequentati da clientela di nicchia, per poi espandersi a una fetta sempre più ampia di pubblico. Oggi in Italia esistono centinaia di ristoranti di sushi, che viene considerato un'arte e la cui preparazione richiede competenze e abilità. Attualmente nei locali troviamo numerosissime tipologie e varianti di sushi, che in qualche caso si allontanano anche molto da quella originale. Maki, rotolino di riso bianco avvolto all'esterno dall'alga nori, a cui si aggiungono tipicamente pesce e verdure. Uramaki, o rotolino di riso bianco all'esterno e un'alga e o altri ingredienti di solito crudi come pesce, tofu, avocado, uova, frutta, salse, cetrioli all'interno. Nigiri, polpettina di riso bianco ovale ricoperta da varie tipologie di fettine di pesce fresco di solito crudo come salmone, tonno, branzino, gamberi. Temaki, foglia di alga nori arrotolata a forma di cono contenente riso bianco e pezzi di pesce di varia tipologia e o tofu, verdure, salse, frutta. Gli ingredienti che accompagnano il riso sono spesso crudi, ma molti li propongono anche cotti, fritti e accompagnati da varie tipologie di semi e salse come maionese, salsa di gamberi, di soia, di sesamo. In alcuni casi si possono trovare anche altre varietà di riso, tra cui quello venere e l'integrale. È utile anche sottolineare la differenza tra sushi e sashimi, che vengono spesso confusi. Il sushi può contenere anche pesce cotto e ha come ingredienti il riso, mentre il sashimi è rigorosamente fatto solo con pesce crudo e non prevede assolutamente il riso. Nel sushi, rispetto al sashimi, l'aggiunta di vari ingredienti e le diverse cotture lo rendono più calorico e possono far perdere alcune proprietà naturali degli alimenti. Il sashimi è più costoso, in quanto esige l'utilizzo di solo pesce o parti di esso molto pregiate scelte accuratamente. Oltre che un piatto alla moda, molti pensano che sia anche salutare, ma è veramente così? Data l'enorme varietà di tipologie, dobbiamo fare attenzione ad alcuni ingredienti, che in alcuni casi possono essere molto abbondanti nel sushi, come zucchero, sale, topping, salse e alcuni tipi di cottura, come quella fritta, rendendolo non proprio un piatto leggero e salutare. Al riso viene aggiunta una discreta quantità di zucchero. Per avere un'idea, una porzione da 8 pezzi ne contiene in media circa 10 grammi, pari a un cucchiaino raso. Al riso viene aggiunto anche il sale e se consideriamo che i rotolini vengono intinti nella salsa di soia, questo quantitativo aumenta. Ricordiamo che la salsa di soia con il tappo rosso ne contiene di più di quella col tappo verde e nonostante sia rifinita a basso contenuto di sale, ne contiene comunque una discreta quantità. Molto spesso poi all'interno o come guarnizioni, per insaporire e per rendere più scenografica la composizione, vengono aggiunte salse tipo maionese e salsa rosa ricche di sali grassi saturi e o zuccheri semplici, oppure ingredienti come frutta speziata dolcificata, uova, formaggio, sughi, carne che ne aumentano il contenuto di zuccheri o grassi, oppure ancora ingredienti impanati e o fritti che aumentano notevolmente l'apporto di grassi e calorie. Un piccolo consiglio è quello di accompagnare il sushi con una porzione di verdura cruda o cotta e di concludere il pasto con della frutta fresca in modo da modulare l'assorbimento di zuccheri e grassi. In ultimo, ma altrettanto importante, è fare attenzione alla sua freschezza, fondamentale per la nostra salute. Il pesce infatti rappresenta già un tipico alimento che può facilmente deteriorarsi e deve essere sempre correttamente conservato, cioè la catena del freddo deve essere adeguatamente rispettata in tutte le fasi, dalla pesca al trasporto fino alla vendita e al consumo, ma deve essere anche abbattuto, cioè surgelato ad almeno 20 gradi centigradi per un tempo non inferiore alle 24 ore prima di essere servito, per evitare crescite batteriche o parassitarie come ad esempio l'anisakis, un piccolo e sottile vermicello, grande quanto un'unghia, molto pericolose per la nostra salute. Per tutti questi motivi, il sushi è un alimento costoso. Ecco perché bisogna fare attenzione e diffidare delle formule molto pubblicizzate di All You Can Eat, che offrono grandi quantitativi a poco prezzo. Spesso offrono cibo di bassa qualità e ci spingono a mangiare molto più del necessario. Passiamo ora a raccontare le caratteristiche del poke. Il termine pronunciato poke, secondo il dizionario hawaiano, significa affettare o tagliare trasversalmente in pezzi pesce o legno. Rappresentava lo spuntino dei pescatori dell'Oceano Pacifico che, al termine della pesca, tagliavano a pezzetti il pesce avanzato dal pescato, di solito polpo tonno, e lo condivano con le poche cose a disposizione: sale marino delle Hawaii, polpa di noci cucui, salsa di soia, alghe e poco altro. Dalla tradizione dei pescatori, come piatto semplice e povero, il vero poke hawaiano è diventato poi, con l'aggiunta di ingredienti e condimenti, uno dei piatti nazionali hawaiani più diffusi e consumati, sia in casa che nei ristoranti, e si trova in vendita già pronto nei supermercati e nei piccoli market delle città. L'aspetto è scuro per via della marinatura, non è esteticamente invitante, ma rappresenta un piatto molto gustoso. Da piatto tipico hawaiano è iniziato a diffondersi negli USA nel 2010-2012 come soluzione pratica e sana nel settore dell'healthy food. È sbarcata in Europa intorno al 2017, poi negli ultimi anni ha preso il sopravvento. Rispetto alla versione tradizionale hawaiana, dove gli ingredienti vengono venduti già marinati, nelle versioni a cui siamo abituati oggi gli ingredienti vengono conditi sul momento con salsa richiesta. Il poke che oggi conosciamo è rappresentato dalla poke bowl, esteticamente attraente e colorata, rappresentata da una ciotola che può contenere riso o altri cereali, salmone, damame, mango, cetrioli, verdure, avocado, frutta a guscio, semi oleosi, condita in diversi modi, primo tra tutti la salsa di soia. Questa versione di poke è al momento tra le tipologie di piatti di maggior successo in tutto il mondo, dovuto a molti fattori: la praticità di consumo nell'asporto, per questo adatto anche al food delivery, al gusto intenso ma anche alle proprietà nutrizionali. In Italia, oltre che nei ristoranti giapponesi, ormai quasi tutti propongono poke bowls e si stanno diffondendo anche locali, detti pokerie o poke shop o poke house, per il consumo sul posto, l'asporto e il delivery delle sole poke bowls. Come viene preparata una poke bowl? Anche se si tratta di un piatto semplice, bisogna avere esperienza nel prepararlo. Bisogna calibrare le porzioni dei vari componenti, i condimenti e soprattutto gli abbinamenti e utilizzare materie prime di qualità che conferiscano un ottimo gusto. Meglio pochi ingredienti ma sapientemente mixati piuttosto che tanti ingredienti che confondono troppo i sapori. C'è anche una tecnica per presentare la poke bowl. Nella ciotola si appoggia per primo il riso appiattito, poi sopra si aggiungono a spicchi, mantenendoli separati, i vari ingredienti. Si condisce poi il tutto prima di servire. La poke bowl viene consumata come alternativa salutare, ma lo è davvero? Se ben composta, rappresenta un piatto unico che può essere consumato a pranzo e a cena. Si presenta molto bene per un pranzo fuori casa. Contiene infatti una quota di carboidrati, solitamente riso, che può essere scelto anche nelle versioni integrali, o veneri o basmati, ma anche altri cereali come mais, quinoa, orzo, farro. Poi contiene proteine animali o vegetali, rappresentate da pesce crudo o scottato, come tonno, salmone, gamberetti, polpo o in alternativa pollo o legumi, come soia d'amame e ceci, o tofu o formaggio o uova. Grassi buoni forniti dal pesce, dall'avocado o dalla frutta secca e dall'olio extravergine. Infine fornisce vitamine, sali minerali della frutta fresca come mango, mele, ananas, melone e della verdura come pomodori, cavolfiori, carote, insalata, cetrioli, ravanelli. Spesso vengono aggiunti semi di sesamo ricchi di calcio. Anche i metodi di cottura sono salutari, normalmente gli ingredienti sono crudi, bolliti o cotti al vapore. Dobbiamo fare attenzione ai condimenti, meglio prediligere l'olio extravergine di oliva al posto delle varie salse come maionese, salsa di soia, teriyaki, salsa ponzu, salsa barbecue o Caesar sauce. Considerando che spesso siamo noi a scegliere come comporre la poke bowl, come renderla salutare e bilanciata? Prediligiamo i cereali integrali, scegliamo una sola fonte proteica o le mezze porzioni di due tipologie differenti, abbondiamo con la verdura perché spesso i poke ne contengono una quantità minima, scegliamo una sola fonte di grassi buoni come olio eva, avocado, frutta guscio o semi oleosi, evitiamo l'impiego di salse e formaggi grassi e o ingredienti fritti che aumenterebbero inevitabilmente il contenuto di grassi anche saturi e di sale. Sostituiamo il sale aggiungendo succo, scorza di limone, agrumi, spezie ed erbe aromatiche per insaporire. Viaggiando dall'Oriente all'Italia abbiamo imparato che sushi e poke possono essere, oltre piatti gustosi ed esteticamente attraenti, anche ottime scelte per un pasto nutriente e bilanciato. Ricordiamoci sempre di prestare attenzione alle porzioni e agli ingredienti, così come alla sicurezza alimentare per tutelare la nostra salute.